Radio Immagina.
Buongiorno e ben ritrovato a Enrico Borghi, deputato del Partito Democratico e responsabile per le politiche per la sicurezza nella segreteria nazionale del PD.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Borghi, l'Ucraina entra nella terza settimana di guerra e la situazione è a dir poco intricata. Da una parte appunto abbiamo i bombardamenti russi che hanno provocato e stanno provocando conseguenze atroci e disumane, dall'altra la resistenza ucraina che continua determinata a difendere il proprio territorio, il proprio paese, anche con risultati consistenti, come diciamo abbiamo visto anche dalle ultime notizie. In mezzo c'è la diplomazia che è al lavoro, sono circolate nelle ultime ore bozze di accordo. Continuano gli incontri negoziali sia a livello ufficiale sia evidentemente dietro le quinte. Nel frattempo la tensione a livello nazionale e internazionale resta altissima. Lei che idea si è fatto? Si intravede una via d'uscita oppure il tunnel della guerra purtroppo è ancora molto lungo?
Ma innanzitutto le notizie che avete dato confermano, oltre che un quadro estremamente preoccupante dal punto di vista delle perdite di vite umane, del coinvolgimento della popolazione civile. Questa vicenda del teatro bombardato è davvero atroce. Le notizie ci dicono che attorno al teatro erano state fatte delle scritte che indicavano la presenza di bambini, sì, all'interno di quell'edificio. E il fatto che si sia deliberatamente deciso di bombardare un edificio all'interno del quale vi era la presenza di civili e di bambini dà la cifra del livello di assurdità e dei crimini contro l'umanità che purtroppo si stanno realizzando. Dentro questa cornice davvero drammatica le notizie ci restituiscono alcuni elementi di fondo. Il primo elemento: è fallita l'operazione Blitzkrieg, guerra lampo, che Putin probabilmente in maniera un po' sconsiderata, un po' leggera o forse basandosi su dei presupposti che si immaginavano realizzabili. Ricordiamo i suoi appelli all'esercito ucraino ad abbandonare il campo. Probabilmente si immaginava un collasso dell'Ucraina come è accaduto in Afghanistan di fronte all'entrata dei carri armati nel territorio ucraino. Non è avvenuto, anzi c'è stata una forte reazione sia militare sia comunicativa. Questo attivismo del presidente Zelensky, che sa anche interpretare questa nuova funzione della comunicazione in quella cosiddetta guerra ibrida, e cioè la capacità di dare delle chiavi di lettura che parlano alle opinioni pubbliche occidentali naturalmente, tutta questa serie di fattori, unitamente anche probabilmente a un grado di superficiale preparazione da parte dell'esercito russo, sta portando alla situazione che avete descritto, che dal punto di vista del costo delle vite umane rischia di essere ancora più pesante, perché noi sappiamo qual è stato il metodo col quale i russi hanno sin qui regolato le loro campagne militari, ed è un metodo terribile. Basta citare alcuni nomi, i nomi di Grozny, città distrutta a metà degli anni 90, il nome di Aleppo, ecco, in Siria. Bisogna assolutamente evitare che Kiev diventi la nuova Grozny o diventi la nuova Sarajevo, cioè una città cinta d'assedio, bombardata deliberatamente senza porre degli obiettivi militari, ma semplicemente ponendosi l'obiettivo di colpire in maniera indifferenziata tutto il tessuto urbano, quindi con pesanti perdite dal punto di vista della popolazione civile. E questo è il punto. Si ha la sensazione che per sedersi al cosiddetto tavolo della pace Putin voglia prendere Kiev. Ma qual è il costo, il prezzo e la modalità con la quale sia possibile questo tema? E la seconda questione dal punto di vista militare riguarda il porto di Odessa. Il porto di Odessa è il cordone ombelicale dell'Ucraina, che ha anche delle ripercussioni sulla nostra vita quotidiana, perché attraverso l'accesso al Mar Nero arrivano anche in Italia granaglie, derrate alimentari, grano che viene prodotto in quello che non a caso viene definito l'Ucraina il granaio d'Europa. È evidente che un assedio di Odessa, una congiunzione territoriale russa che andasse dal Donetsk fino alla Moldavia isolerebbe ulteriormente l'Ucraina, e questa potrebbe essere un'altra opzione per arrivare al cosiddetto tavolo della pace. Però stiamo vedendo che la realtà fattuale non è un risico, la realtà fattuale è molto molto complessa, e ci si sta rendendo conto che l'Ucraina, nella sua dimensione molto ampia dal punto di vista territoriale, non può essere conquistata e soprattutto occupata come probabilmente si immaginava nel giro di brevi tempo.
Certo. Senta, abbiamo parlato del presidente Zelensky. Gli appelli del presidente si moltiplicano. Ieri era collegato con il congresso americano, oggi con il Bundestag tedesco. Le richieste di Zelensky sono sempre più insistenti, come tra l'altro ricordava oggi anche la vice premier ucraina in un'intervista alla stampa. Cioè, i leader ucraini sono riconoscenti nei confronti dell'Occidente, dell'Europa, degli Stati Uniti, ringraziano a più riprese quello che l'Europa e gli Stati Uniti stanno facendo, ma continuano a chiedere di più. Il segretario della NATO Stoltenberg continua ad escludere l'ipotesi della no-fly zone spesso evocata da Zelensky, così come c'è da dire tutti i leader occidentali, certo. Ultimo questa mattina lo stesso cancelliere Scholz. Secondo lei l'Europa e gli Stati Uniti cosa potrebbero fare di più, se possono fare di più rispetto a quanto già non hanno fatto, ed eventualmente come potrebbero farlo?
Beh, innanzitutto c'è da riflettere su un dato politico. Il presupposto del lavoro che la Russia ha compiuto anche dal punto di vista della guerra ibrida in questi anni nei confronti dell'Occidente era quello di dividere l'Occidente. Come ha ricordato ieri il ministro Guerini, Putin puntava ad avere meno NATO, ora si ritrova ad avere più NATO, perché l'attacco deliberato, l'invasione nei confronti dell'Ucraina, che ricordiamolo sempre, è uno Stato indipendente, è una democrazia, è un paese che si è dotato di una propria volontà specifica di politica attraverso le elezioni. E quindi risponde ad un modello, un sistema di valori che è proprio e tipico dell'Occidente. Bene, questo tipo di impostazione ha prodotto una capacità di risposta dell'Occidente molto forte. La NATO si è rinsaldata, l'Unione Europea si è compattata, e questo ha consentito di mettere in campo una serie di misure. Certamente il sostegno alla resistenza ucraina, lo abbiamo detto, perché non basta evocare la libertà e l'assistenza alla liberazione degli oppressi e dei popoli oppressi e poi fermarsi alle declamazioni di principio. Bisogna essere conseguenti rispetto al fatto che quando una persona viene aggredita bisogna fermare l'aggressore. Certo, bisogna farlo evitando l'escalation, e questo è un altro elemento su cui con grande prudenza e con grande attenzione i leader occidentali si stanno muovendo. Lo ricordiamo ancora una volta, la NATO è un'alleanza militare difensiva, non può muovere guerra, e peraltro la nostra Costituzione sotto questo profilo è molto chiara. E quindi il tema della no-fly zone è una evidente escalation che non possiamo e non dobbiamo consentire. Però c'è una gamma ancora di provvedimenti che possono essere adottati dal punto di vista delle cosiddette sanzioni economiche, che, ricordiamocelo, stanno funzionando.
Certo.
Cioè, i meccanismi che sono stati messi in campo in modo graduale, ma sempre più intenso, dalla comunità degli stati liberi, così la possiamo definire, sta progressivamente asfissiando l'economia russa che alimenta la macchina bellica. E queste misure non hanno ancora raggiunto il loro livello di massima potenza. Naturalmente questo andrà in relazione con due elementi, che saranno l'esercizio militare sul campo e l'attività negoziale concreta. È evidente che se diminuisce la pressione militare, come diciamo noi, se si attua il cessate il fuoco, per avviare un tavolo negoziale reale, la pressione delle sanzioni può diminuire. Se invece si va nella direzione opposta, e che cioè i russi, nel mentre si siedono a un tavolo negoziale, continuano a bombardare scuole, teatri, ospedali, abitazioni civili, a sparare alla gente che fa la fila per il pane in strada, è evidente che questa è una situazione intollerabile,
certo,
che quindi può vedere un ulteriore aumento del livello sanzionatorio, calcolando anche qual è l'impatto nei confronti delle economie occidentali.
Tra l'altro, insomma, a proposito di rapporti internazionali, do un ultimo aggiornamento, una dichiarazione del presidente bielorusso Lukashenko, che ha detto di credere in una rapida conclusione dell'operazione militare russa in Ucraina, e poi virgolettato: se Kiev non firma un accordo con Mosca, allora le toccherà firmare una dichiarazione di resa. Queste le parole di Lukashenko. E, senta, a proposito invece di diciamo un impegno maggiore da parte dell'Europa e un compattamento dell'Europa provocato da questa drammatica invasione russa in Ucraina, proprio ieri è stato votato un ordine del giorno sulle spese militari al 2%, che va in direzione anche, insomma, di una difesa comune europea. Come lo commentiamo?
Ma innanzitutto chiariamo di che cosa stiamo parlando, esatto, in termini pratici. Cos'è lo strumento? L'ordine del giorno è una indicazione di massima che non è vincolante, che non è operativo, che, come dicono i giuristi, non è norma cogente, ma che manifesta una volontà politica che il Parlamento dà nei confronti del governo. Il tema del raggiungimento delle spese militari al 2% del prodotto interno lordo non è un tema di oggi, è un tema che fa parte di un accordo che è stato raggiunto nel 2014 in sede NATO, con un vertice che vide coinvolti tutti gli alleati, e che decise di passare in maniera graduale, progressiva, ad un aumento della spesa militare per far cosa? Per adeguare gli standard tecnologici e operativi alla evoluzione della situazione. L'ordine del giorno di ieri dice sostanzialmente che bisogna tenere conto di un vincolo che ci siamo assunti in sede internazionale, al quale noi diciamo che questo percorso deve andare nella direzione della creazione di quella che abbiamo definito la difesa europea. Se c'è un punto chiave di tutta questa drammatica vicenda è che si è fatta larga e diffusa la consapevolezza che occorre un salto di qualità comune in termini difensivi europei. Così come lo shock della pandemia ha fatto nascere l'Europa della sanità e del sociale, cosa impensabile fino all'arrivo del virus, oggi lo shock della guerra in Europa fa acquisire la consapevolezza che quello che dicevamo noi democratici quasi in splendida solitudine, e cioè il tema della nascita dell'Europa da difesa, oggi diventa una questione ineludibile.
Certo.
E quindi cosa diciamo noi? Che sì, giusto rispettare gli accordi, ma facciamolo non in una logica nazionalistica, facciamolo in una logica integrata. La Germania ha deciso di passare al 2% delle spese sul PIL, anche perché la Germania, per motivi storici, ha un grado di arretratezza più marcato della propria organizzazione militare. E anche perché si rende conto che se non fa questo, a Dio piacendo, noi vorremmo finisse subito questa guerra, ma potrebbe anche capitare che l'Ucraina confinasse l'Ucraina controllata dai russi confinasse direttamente con diversi paesi della NATO, e quindi sarebbe a poche ore di tank da Berlino,
esatto,
con tutto quello che rievoca nell'identità, nella coscienza, nella storia, nella psicologia degli europei e dei tedeschi in particolare. E quindi questa operazione deve andare nella direzione non di una nazionalizzazione degli eserciti, ma in una integrazione, tenendo conto di un aspetto, che non stiamo parlando solo di strumenti d'arma o solo di personale militare, che peraltro per essere qualificato, cioè per lavorare meglio, e darci maggiore sicurezza, è giusto che sia pagato. Ma stiamo parlando soprattutto di tecnologia. Stiamo parlando dell'esigenza di mettere in campo una serie di misure. Pensiamo ai satelliti, pensiamo ai droni, pensiamo alla lettura attraverso i nuovi sistemi tecnologici del territorio che consentono di riversare senza rischi informazioni vitali per non solo l'organizzazione bellica, ma anche per la pianificazione di strumenti civili. Bene, tutte queste attività possono anche avere una ricaduta sul piano civile. E questo tipo di spesa, peraltro, va a sostenere una filiera produttiva interna al nostro paese, perché noi abbiamo università, centri di ricerca, filiere industriali, player produttivi che attorno a questi temi sono sicuramente rilevanti. Ecco, inviterei a leggere questa vicenda non con una lettura ideologica o col paraocchi del pregiudizio, ma entrando il più possibile nel merito delle questioni, proprio perché se raggiungiamo questo obiettivo, noi potremo essere più credibili per portare avanti in sede europea il tema della nascita della difesa europea, perché è evidente che se nel 2014 facciamo un trattato internazionale, poi gli altri lo ottemperano e noi facciamo quelli che svicolano, non abbiamo poi la credibilità di andare ai tavoli europei e dire bisogna fare alcune cose. La credibilità nei consessi internazionali discende direttamente dalla capacità di dare seguito agli impegni che si sono assunti.
E proseguiamo, le do un ulteriore aggiornamento. Abbiamo parlato del presidente Zelensky. Ecco, il presidente Zelensky parlerà in video alle camere a Montecitorio il 22 marzo alle ore 11.
Bene, questa è una buona notizia, me la sta dando in diretta e credo sia davvero una buona notizia.
Esatto, lo è. E abbiamo parlato delle capacità comunicative del presidente Zelensky. Entriamo nella seconda parte di questa nostra chiacchierata. Lei è membro del COPASIR, no? Quindi sì, ha avuto modo di osservare e analizzare in prima persona le conseguenze di quella che viene definita una vera e propria guerra ibrida, come ha detto lei stesso pochi minuti fa. Ecco, il fatto che questa guerra si stia combattendo anche a livello di informazione, di comunicazione, è evidente, no? È chiaro a tutti. D'altronde la propaganda nelle guerre è sempre stato un elemento costante, non è mai mancato. Però in questo caso la radice di questo conflitto ibrido, di questo conflitto cibernetico, è molto profonda. Qual è la situazione davanti alla quale ci troviamo oggi e quanto deriva da ciò che è successo negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, diciamo?
Dunque, noi abbiamo a che fare con un fenomeno che è anzitutto un fenomeno di approccio ideologico-culturale. Nella rilettura della iniziativa bellica nei confronti dell'Ucraina, che si sostanzia, diciamo dal punto di vista dell'analisi molto grossolana, in due macro elementi: A, guerra tradizionale tra virgolette novecentesca, quindi uomini con stivali sul campo, missili, mezzi d'arma, tank, insomma, quella cosa lì che stiamo purtroppo vedendo tutti i giorni in televisione. E poi c'è un secondo aspetto che è legato al tema della disinformazione, dell'ingerenza nei paesi ostili, nella diffusione di notizie false per ingenerare una rottura tra l'opinione pubblica occidentale e i propri governi, negli attacchi cibernetici ed informatici a gangli vitali di questi paesi. Da dove discendono queste due modalità? Da un presupposto ideologico-culturale che ha alimentato la spinta del Cremlino, e cioè il fatto che l'Occidente sia un Occidente decadente, che il modello del futuro sia il modello delle cosiddette autocrazie o democrature, e che l'Ucraina, avendo fatto la scelta di stare nel campo occidentale, è la cartina al tornasole di questa inefficienza dell'Occidente a difendere i propri valori. Quando Putin, dando sfoggio di macismo, dice esplicitamente l'Occidente se ne stia fuori perché non ha neanche la capacità di dare delle risposte, l'uso della forza lo siamo in grado noi, vuole affermare un modello di società che ha già articolato in passato, pensiamo alla famosa intervista del 2018 al Financial Times, in cui disse le democrazie liberali sono decadenti. Ma pensiamo anche alle dichiarazioni di questi giorni del patriarca di Mosca, certo, o pensiamo alle dichiarazioni dell'ideologo del Cremlino Dugin, che vanno tutte in questa direzione. Questo per dare la cornice del fenomeno, dentro il quale ci sta quello a cui lei ricordava, che non è solo di oggi. La regia russa, legato al tema della disinformazione, dell'ingerenza, della creazione di notizie false, di alimentazione di campagne di stampa e di opinione pubblica, l'abbiamo già vista in campo in diversi passaggi. L'abbiamo vista in campo nella vicenda di Brexit, l'abbiamo vista in campo nelle elezioni presidenziali, nello scontro fra la Clinton e Trump, l'abbiamo vista in campo anche in Italia durante la campagna referendaria del 2016. E quindi è tutto un l'abbiamo vista nei giorni della pandemia. Credo ricorderete, il Copasir su questo ha fatto un rapporto che è stato consegnato alle Camere. Qual era il grado di disinformazione che arrivava in quei giorni? E io inviterei anche andare a riprendere come l'aiuto militare russo che in quei giorni venne dato all'Italia in termini di supporto alla pandemia, fortemente circoscritto e fortemente controllato grazie all'iniziativa del Ministero della Difesa, venne raccontato in Russia. Venne detto ai russi: gli italiani, gli occidentali non sono capaci di affrontare la pandemia, dobbiamo andare noi ad aiutarli. Ecco, questo fu il racconto, che poi si sostanzia anche in una serie di modalità con le quali all'interno di quel paese è scattata la censura. Esatto. E non è più possibile neppure pronunciare il nome guerra, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi. E qui vorrei dare anche una parola di pensiero a quella coraggiosa giornalista russa, certo, che ha sfidato la logica autocratica del Cremlino con quel cartello in diretta nella televisione di Stato. Mentre a casa loro censurano i giornalisti, li mettono in galera, li minacciano e in qualche caso Politkovskaya, li uccidono, di cui disinformano, alimentano campagne d'odio sui social e creano condizioni di, come dire, confusione. È una strategia, certo, pensata, pianificata e organizzata, e quindi innanzitutto bisogna averne consapevolezza, ed è per questo che uno dei valori aggiunti dell'Occidente, altro che decadente, è proprio avere una libera stampa, è proprio avere un dibattito pubblico, è proprio avere un'opinione pubblica avvertita, che sa anche sviluppare gli anticorpi rispetto a quello che sta accadendo e non si beve tutto quello che gli arriva sul tavolo.
Senta, e l'Occidente, secondo lei, diciamo, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni di episodi a cui ho fatto riferimento, si è fatto trovare impreparato davanti a questa strategia? E nel caso, cosa sta facendo o cosa dovrebbe fare per fronteggiarla in maniera più efficace?
Beh, dire impreparato è dire un eufemismo. Noi abbiamo avuto leader politici delle destre sovraniste in Europa che hanno alimentato azioni non solo a supporto delle tesi di Putin, ma che hanno argomentato la validità di quel tipo di modello in rapporto al nostro modello. Ricordiamo tutti le campagne contro l'Unione Europea, contro l'euro, con la strumentalizzazione della vicenda dell'immigrazione, che peraltro getta le sue radici, l'immigrazione all'interno del Mediterraneo, dal quadro di destabilizzazione africana in cui la Russia ha una parte attiva e una responsabilità precisa. Noi abbiamo avuto un filone culturale, informativo e politico che è andato in quella direzione. Noi non dobbiamo mai scordarci che un sovranista come Marcello Foa è stato alla guida della principale azienda informativa e culturale di questo paese e ha inquinato i pozzi insieme con altre figure della comunicazione e dell'informazione del nostro paese. Quindi altro che essere impreparati. Abbiamo avuto una, come dire, una coltura di un terreno su cui però fortunatamente ci sono stati anche degli anticorpi.
Esatto.
E infatti questi anticorpi hanno prodotto anche una reazione rispetto al tentativo di fare attecchire questo innesto, questo impianto. E questo ha consentito anche la messa in campo di una serie di misure operative. Guardi, noi siamo tornati al governo di questo paese nell'estate del 2019, la famosa estate del Papete, che probabilmente dovrà anche essere riscritta da questo punto di vista nel quadro delle relazioni tra il partito di Putin, Russia Unita, e la Lega di Salvini, o la Lega Nord che si dir si voglia, perché uno degli elementi per cui la Lega ancora non ci ha spiegato in questi giorni è perché abbia deciso di rinnovare tacitamente quel protocollo di rapporto fra loro e il partito di Putin, e questo è un fatto estremamente grave, punto e a capo. Ma noi siamo tornati alla guida di questo paese in quel contesto e per contingenza, non so, io credo non sia un caso, da quel momento sono iniziate una serie di misure che vanno nella direzione dell'aumento della sicurezza per i nostri cittadini. Nel settembre del 2019 abbiamo approvato l'introduzione per legge del cosiddetto perimetro della sicurezza cibernetica. Abbiamo lavorato con i nostri alleati europei per costruire la rete dei cosiddetti XIRT, cioè dei centri per la sicurezza informatica a livello europeo. E poi ci siamo accorti che occorreva fare un salto di qualità, perché non bastava più il livello di difesa che avevamo, e abbiamo istituito l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Basta questo? No, perché? Perché è tutto un work in progress, ma sicuramente il fatto che il Partito Democratico sia stato determinato, e aggiungerei anche determinante, in determinati passaggi, ha aumentato la sicurezza dei nostri cittadini e ha evitato tentennamenti che rischiavano di portarci fuori strada. Ora bisogna fare il salto in avanti, verso l'Europa del digitale. Cioè, ci stiamo rendendo conto sempre di più che per rispondere alla complessità dei fenomeni indotti da questo shock bellico, o facciamo un salto di qualità in avanti in termini di integrazione. Il segretario Letta ha parlato dell'Europa dell'energia, ha parlato dell'Europa della difesa, ha parlato dell'Europa delle migrazioni, e anzi su questo aspetto la storia con la sua nemesi è terribile, sta scaricando addosso i paesi di Visegrad che avevano alimentato per anni la teoria del rifiuto e del rigetto dei profughi di guerra quando questi arrivavano da sud in Italia, sta scaricando addosso una migrazione biblica. E quindi certo, a dimostrazione che era totalmente fallace la politica della destra di gestione dell'immigrazione, alzando i muri e sparando a vista a quelli che volevano saltarli. E quindi questi fenomeni, che sono fenomeni globali, e il digitale, la cybersicurezza, più globale di questo, con il telefonino in questo momento noi possiamo collegarci con il mondo e possiamo essere raccordati in bene e in male con il mondo, e quindi certo, questo è un salto ulteriore in avanti che l'Unione Europea si accinge a fare con il nostro convinto sostegno.
A proposito del discorso degli anticorpi, mi veniva in mente proprio che sulla base di quello che stiamo vedendo in questi giorni, l'idea è proprio che diciamo i livelli su cui sta lavorando la strategia del Cremlino è proprio quella di fare in modo che vi siano paesi senza anticorpi, cioè la Russia di Putin sembra in questo momento un paese con pochissimi anticorpi, e probabilmente il fatto che l'Ucraina invece li stava creando questi anticorpi ha indotto a questo attacco, poi celato con il discorso della NATO che si sta ampliando, quando poi in realtà proprio il tema forse era questo. Siamo davvero quasi in chiusura. A proposito della questione dell'Europa del digitale, ma anche quella della difesa in generale, di un processo di integrazione che deve accelerare, proprio oggi il segretario Letta si dice convinto che con le regole attuali l'Unione Europea non regga le nuove sfide nei campi della politica estera, dell'energia, del sociale, ma potremmo dire appunto anche difesa e digitale, e quindi per evitare di diventare inefficace e lenta ci vuole una convenzione europea che cambi le regole e tolga l'unanimità. È d'accordo con questa?
Guardi, mi verrebbe da dire che questo è Vangelo, perché la rapidità nell'assunzione delle decisioni in questi tempi è quasi più importante del merito delle decisioni. Cioè non basta avere ragione se poi si ha ragione tardi. Bisogna avere ragione subito. E la procedura ampollosa, burocratica, bizantina di un'Europa 27 in cui bisogna sempre essere d'accordo su tutto altrimenti non si fa nulla, cozza evidentemente contro la complessità di questo tipo di fenomeni. Peraltro è anche un principio democratico essenziale. Cioè noi immaginiamo se in Parlamento o in un consiglio comunale qualsiasi ci dovesse per forza di cosa essere l'unanimità, altrimenti non si decide nulla. Semplicemente le società imploderebbero.
Certo.
E la proposta che fa il segretario Letta va nella direzione di una risposta matura della governance europea. È un tema che ci dobbiamo porre per avere una democrazia all'altezza delle sfide dei tempi.
Tra l'altro era uno dei temi che aveva posto negli ultimi mesi anche David Sassoli da Presidente.
Esattamente.
Del Parlamento.
È uno dei grandi lasciti dell'esperienza di Davide.
Certo. Bene, grazie mille Enrico.
Grazie
Borghi,
a voi.
Deputato del Partito Democratico e responsabile delle politiche per la sicurezza nella segreteria nazionale del PD, che ci ha aiutato insomma a osservare e analizzare quanto sta succedendo da diverse angolazioni. Grazie ancora.
Grazie.